Vogliamo leggere un episodio particolare, probabilmente molto di voi lo conoscono, Prima Re al capitolo 19. Per chi non sa lo scenario, perché il Vecchio Testamento spesso si legge giustamente dopo un po' di anni, perché questo è un consiglio che vi faccio, non dopo un po' di anni, dico, ma di cominciare sempre appena vi convertite a leggere il Nuovo Testamento, perché il Vecchio è ombra del Nuovo, quindi insistere molto sul Nuovo e poi quando si ha una chiarezza, una comprensione della grazia di Dio, dell'amore di Dio, allora passare un attimo anche al Vecchio, perché lì potremmo incontrare certe difficoltà se non abbiamo una chiara rivelazione della misericordia, dell'amore, della grazia di Dio. E volevo un attimo tratteggiare velocemente lo scenario della situazione. Lì abbiamo possiamo fare una specie di piccola rappresentazione, abbiamo queste figure in particolare, abbiamo il profeta Elia, avete sentito parlare, il grande Elia, però grande, ma anche lui soggetto a certi momenti di crisi, di difficoltà, di problematiche. Abbiamo il re Acab con la moglie Jezabel, moglie, diciamo, un nome, un programma. Jezebel, lo spirito di Jezebel, qualche volta magari ne potremo parlare insieme, è uno spirito che si oppone in maniera forte a tutto quello che è profetico, cioè a tutto quello che viene da Dio. E infatti l'influenza che aveva sul marito Acab era molto negativa. In pratica, se andate a leggere tutta quella parte, scoprite che c'era un odio profondo verso tutti i profeti di Dio e quindi invece un sviluppo estremo dei profeti di Baal, di altre divinità strane, di Astarte, di eccetera, eccetera. E prima di questo episodio, che andremo a leggere brevemente questa mattina, si era verificato quel famoso scontro tra i profeti di Baal, 450, contro uno. Ricordate, la partita era finita 1-0 per Elia, anche se era in netta minoranza. Il problema di fondo è che gli altri, per quanto gridassero, invocassero, si stracciassero, si mortificassero, non avevano un Dio vero, o meglio, il Dio che avevano loro era un Dio umano, da un certo punto di vista, o spiritualmente negativo, quindi sottoposto al Dio dell'universo. Quindi se i loro dei erano demoni, in ogni caso non potevano spuntarla con il profeta Elia, che era uno solo ma ben accompagnato, uno ma ben accompagnato. E voi, sarebbe grazioso andarvi a rileggere tutta la scena, molto bella, dove realmente poi Elia ha questa vittoria forte, questa vittoria grande. Però questo ci fa scoprire, ora mentre leggeremo qui, che anche vivendo delle vittorie forti, meravigliose, dove vediamo la potenza grandiosa di Dio, non è detto che questo riesca a trasformarci profondamente e a cambiarci. Infatti, stranamente, dopo questa vittoria, il profeta avrebbe dovuto essere esaltato, come a dire, in un colpo 450 li abbiamo stesi, però questo vi fa vedere che la paura è qualcosa di più profondo e ci vuole tempo, ci vuole un'azione profonda di Dio per guarire le paure che noi abbiamo, seppur mandati da Dio. Ed Elia era chiaramente un mandato da Dio, e tu, nel momento in cui hai ricevuto Gesù nella tua vita, indipendentemente se hai un ministero profetico come aveva Elia, tu sei un apostolo, cioè un mandato, sei mandato ad essere testimone, e anche tu avrai degli scontri della serie di Elia e anche tu vivrai questi momenti che vogliamo vedere insieme nella vita di Elia. Allora immaginate, dopo questa carneficina di demoni, come Jezebel era contenta, proprio. Era contenta? No. E leggiamo insieme dal capitolo 19, verso 1. Nella scena c'è pure un altro, un servo che si chiama Abdia, però non lo consideriamo perché, anche se anche lui ha un significato profondo. Ora Acab, raccontò a sua moglie Jezebel quello che Elia aveva fatto, cioè aveva sterminato tutte le potenze delle tenebre e come aveva ucciso di spada tutti i profeti. Allora Jezebel spedì un messo ad Elia per dirgli: gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della tua vita quello che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Una specie di maledizione a morte, come a dire: possa morire io se non ti ammazzerò. Qualche cosa di tremendo che sicuramente questa donna non minacciava, come tante volte noi facciamo, che minacciamo tuoni e fulmini, però poi alla fine ci sono quelli che ti ammazzo, ti faccio, ti dico, però poi tanto lo sai che non fa. Ci sono quelli che stanno zitti zitti e poi ti ammazzano veramente. Quindi le minacce non sempre sono reali, ma qui erano delle minacce reali. Minacciosamente questa regina dice: basta, questo Elia non lo sopporto, deve morire, e gli manda questa lettera d'amore, gli manda questo messaggio come a dire: sei un uomo morto. Elia, verso 3, vedendo questo, si levò e se ne andò per salvarsi la vita. Ora continuiamo a leggere, facciamo una lettura e un breve commento. Tenete sempre il brano sotto occhi. La paura successiva alla ritorsione del diavolo, ecco perché noi quando siamo mandati a fare un'impresa, Elia appena aveva fatto un'impresa bella, e a voi capiterà di avere dei momenti in cui sicuramente attraverso la forza di Dio farete delle imprese e non ammazzerete persone, ma caccerete il male e avrete una vittoria evidente, dove capirete che Dio è Dio e che le forze delle tenebre devono arretrare, ma subito dopo questo provocherà un contropiede del male, un contropiede dell'avversario. Cioè, come a dire, il principe di questo mondo, seppure è già sconfitto, e lui lo sa, in qualche modo, quando voi cercherete di farlo arretrare, come Gesù faceva, lui cercherà di crearvi una controoffensiva. Questo avvenne per la vita di Elia, una controoffensiva in cui gli viene detto: tu hai osato questo, hai osato sfidare il male, ti costerà tanto, tanto, tanto. E Elia in qualche modo comincia a scappare. E Elia è tipo della nostra reazione. Per cui, dopo aver fatto un'impresa, tante volte facciamo come i guerriglieri: mordi e fuggi, colpisci e scappa. Ma questo perché? Perché nel profondo ancora non abbiamo maturato quello che Dio vuole farci maturare, cioè una capacità di rimanere costanti, fermi. Per cui in un momento sembra che vinciamo, poi vediamo la contraerea nemica, boom, ce ne scappiamo, ci ritiriamo e abbiamo questa paura tremenda che stava prendendo la vita di Elia, e lui scappa più lontano possibile, più lontano possibile da quel male che lo vorrebbe in qualche modo imprigionare. Ed è una reazione umana. In questa fuga, continuando a leggere, giunge a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto per una giornata di cammino, cioè già scappa a una notevole distanza, ma anche lì non lo fa sentire abbastanza protetto, come a dire: se ne deve andare a nascondere in un posto dove sicuramente non potrà essere attaccato. Guardate un poco, questo è quello che avviene proprio nella nostra mente, e tante volte nel tentativo di fuggire ce ne andiamo lontani da tutti. Abbiamo paura di essere feriti, dicevamo questa mattina, quante ferite, e allora cosa facciamo? Ci ritiriamo in un deserto. Capitemi, non è che ce ne andiamo nel Sahara, però cominciamo a chiudere tutte le relazioni con gli altri, diciamo: non voglio avere più niente a che fare con nessuno, se telefona quello non mi interessa, telefona quello, non voglio vedere più nessuno. Perché? perché feriti, perché impauriti di una ritorsione del male, come a dire: io ho vinto, però ora ho paura perché il male può riprendermi, allora mi nascondo. Questa è un'ottica comune spesso nella nostra vita cristiana, per cui dopo aver vissuto delle belle battaglie ce ne fuggiamo in una ritirata strategica, nascosti da qualche parte. Elia si nasconde, fa una giornata di cammino di deserto, quindi pensate dove si doveva andare a intanare proprio per non farsi trovare, si va a sedere sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, basta, non ce la faccio più, basta, prendi ora, Eterno, l'anima mia, poiché io non valgo meglio dei miei padri. Cosa vuole dire? È in crisi, ha visto grandi vittorie, ha visto grandi miracoli nella sua vita, ha visto Dio manifestarsi in una maniera potente, come vedremo dopo, nel fuoco, nel terremoto, nel vento, ha visto manifestazioni potenti di Dio, ha visto consumare dal fuoco quella offerta, quell'olocausto, con tutta l'acqua che c'era. Non poteva essere un fuoco casuale, ma ci doveva essere qualcosa di soprannaturale. Aveva visto tutte queste cose, ma nel suo cuore aveva ancora paura. Aveva delle ferite, si sentiva solo. Come dirà più avanti, sono rimasto solo, ma non era solo in realtà, c'erano altri profeti, però nel dolore ci sentiamo soli, come se nessuno ci può capire, nessuno può immaginare quello che stiamo vivendo. Lui era solo e dice: basta, Signore, non ce la faccio più, ho troppa paura, prendimi prima che io debba affrontare delle cose che non so affrontare. E poi quella confessione: poiché io non valgo più dei miei padri, come a dire: pensavo che sarei stato capace di vincere, e invece forse come gli altri io non sono riuscito a vincere, sono qui fallito nella paura, nell'angoscia, mi nascondo, ho paura di quello che mi può succedere. Non approfondiamo questo tema, ma è molto collegato spesso al fatto del senso del valore. Perdiamo un senso di fiducia in noi stessi, ma dovremmo dire meglio, perché io non ho, può sembrarvi strano questa affermazione, io non ho fiducia ora in me stesso, io ho fiducia nell'opera di Dio in me. È diverso. Non ho fiducia nelle mie capacità, ma ho fiducia in quello che Dio ha messo dentro di me. E così, se tu perdi fiducia nelle tue capacità, non significa che sei inaffidabile, ma significa che devi spostare la tua fiducia su quello che Dio ha fatto dentro di te. Ma Dio deve fartelo comprendere, Dio lo deve fare comprendere a Elia in questo momento, che si ritira, si nasconde, impaurito, vedendo già Jezebel spuntare, non lei, ma chi per lei, per distruggerlo, per ammazzarlo. E in fondo poteva anche dire: vabbè, muoio per una buona causa, ma la paura lo distruggeva, lo divorava. Continuando la lettura, verso 5, poi si coricò e si addormentò sotto questa ginestra che lo riparava dal sole. Quando ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide presso il suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve. Poi si coricò di nuovo. E l'angelo dell'Eterno tornò la seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e bevve. Attenzione, per la forza che quel cibo gli dette, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Cioè fece in 40 giorni l'itinerario che gli israeliti avevano fatto in 40 anni, e che era possibile fare in 40 giorni. attraverso qualcosa che comincia a operare nella sua vita. Cogliamo questi due elementi, saranno questo e quello successivo oggetto della riflessione di questa mattina. Un angelo lo sveglia, quindi ancora una volta nel sonno, mentre lui sta nascondendosi, sta riposandosi. In qualche modo quel sonno doveva essere un sonno forse da cui non avrebbe più voluto svegliarsi, secondo quello che aveva detto prima. Che bello, magari dormo, Dio mi prende nel sonno, mi rapisce nel sonno e così scompaiono tutte le mie paure, scompaiono i nemici, scompare tutto. A tempo di Dio sarai preso, anche nel sonno probabilmente, ma non era il suo tempo ancora. Quindi nel sonno non viene rapito, non viene portato nel riposo eterno, ma viene svegliato da un angelo. Spesso gli angeli nel Vecchio Testamento si presentavano in forma umana, proprio corporea quasi, e quest'angelo gli dice mangia, e lui mangia. Trova questa focaccia, non andiamo tutti nei significati perché è più avanti la riflessione che viene nel mio cuore questa mattina. Mangia, si addormenta, poi la seconda volta lo tocca, lo sveglia, mangia perché il cammino è lungo. Questo sicuramente ha a che fare con un cibo profondo, con un cibo importante che Dio vuole donarci per uscire fuori da una situazione dove siamo disperati, dove siamo paralizzati, dove non vediamo più il futuro e ci siamo messi là. E in qualche modo è come se Elia dicesse: Signore, se non mi prendi tu mi lascio morire io, perché basta, non ce la faccio più. Dio manda in soccorso gli angeli. E io sono convinto che tante volte degli angeli sono venuti, non necessariamente in maniera visibile, ma sono venuti a soccorrerti come vennero a soccorrere Gesù, sono venuti a soccorrerti nei momenti di estrema sensazione di scoraggiamento, di disperazione. Gli angeli sono venuti e in qualche modo hanno nutrito il tuo spirito, hanno dato qualche cosa di vitale, ti hanno riportato a qualcosa di vitale. Gli angeli danno questo cibo rivitalizza le forze del profeta, non lo guarisce ancora, rivitalizza, gli danno fiducia, gli danno capacità di guardare oltre e lui riesce a camminare per 40 giorni con il cibo, con la rivelazione di questa forza nuova che intanto Dio gli sta dando. E verso 9, lassù, dopo essere arrivato, dopo 40 giorni al monte di Dio, entrò in una spelonca e vi passò la notte. E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Intanto, che fai tu qui? Cioè, nel senso, Dio non si aspettava che lui dovesse essere lì. Quindi, che fai qui? Perché ti sei nascosto? Perché sei fuggito? E nel resoconto, abbrevio, velocizzo, guardate che lui racconta solamente gli episodi negativi. Quando siamo in quelle circostanze, quando siamo così abbattuti, dimentichiamo le vittorie che Dio ci ha dato. Lui resoconta a Dio dicendo semplicemente: Signore, è uno sfacelo totale. Non gli dice: ah, ma sai, ho vissuto pure quella bellissimo momento in cui 450 si è dimenticato tutte le vittorie, si è dimenticato tutti i momenti belli, ricorda semplicemente il dramma della sua solitudine. Sono rimasto solo e cercano di togliermi la vita. Guardate che diagnosi presenta a Dio, come a dire: sono solo io, non c'è più nessuno che mi difende, nessuno che mi capisce. Io sì, ho avuto un ardore, ho voluto lottare contro il male, però, Signore, fatto sta che ora sono solo e neanche accompagnato, e non solo sono solo, quindi, come a dire, potrei ormai, vabbè, mi ritiro in un monastero e faccio il solo, no? Ma c'è pure qualcuno che cerca di togliermi la vita. Quindi sono solo e male accompagnato, come si suol dire. Questa è la sua situazione. Questa è la sensazione di Elia. Ma questa è la sensazione che tu, in certi momenti del tuo cammino spirituale avrai. Questa sensazione, sì, di avere desiderato di essere un servo di Dio, di avere desiderato di lottare per Dio, di avere fatto anche delle imprese grandiose, ma poi a un certo punto la situazione sembra senza via di uscita. Qualcuno, il diavolo, ha costruito una rete intorno a te tale da poterti intimidire, da poterti stringere, da poterti fare sentire una persona ormai finita, fallita, non hai niente su cui ti puoi fidare. E qui andiamo velocemente al centro e alla conclusione di questa riflessione di questa mattina. In realtà, dicevo, non era veramente solo, ma si sentiva solo. Quante volte, per azione del male, tu ti senti sola, non ti accorgi degli altri accanto a te, degli altri profeti, cioè delle altre persone che sono chiamate da Dio. Quante volte pensi che gli altri non ti possano più capire e infatti ti isoli? Era quello che stava facendo il profeta, ma era quello che Dio voleva guarire in lui, come lo vuole guarire in noi, per non stare in queste trappole di solitudine più di quanto tu non debba stare. Perché vero è che tante volte parliamo del deserto, parliamo che dobbiamo passare attraverso il deserto, parliamo che dobbiamo rimanere soli con noi stessi, ma non soli per morire. È chiaro, soli per ritrovare un contatto con Dio, soli per ritrovare una spinta, una motivazione. Mentre quindi Elia era lì solo per morire, come a dire capolinea, e tante volte ci arriviamo, come a dire, Signore, chi mi ci ha portato qua? Non era implicito, però era come se lui lo dicesse a Dio, ma chi mi ci ha portato qua, Signore? Non ce la faccio più, sono solo e perseguitato. Però Dio vuole trasformare quella tua stazione di passaggio dove sei solo, mazzoliato, tormentato, deluso, scafazzato, tutto quello che vogliamo dire, oppresso, aggravato, tormentato. Dio vuole trasformarlo in una stazione di passaggio. Ecco perché va incontro al suo profeta e gli dice ancora un poco, ancora non puoi andare in pensione, tra un poco, ecco, tra un poco ti dico qualcuno a cui comunicare, ecco, ti parlerò di Eliseo, ma intanto cerchiamo di uscire da questa situazione. Dio non gli fa una paternale, non gli dice, Elia, ma io t'avevo detto qua là, ma come che fai, come Dio sono con te, ho distrutto i profeti, ora ti sei nascosto. Dio lo ama intensamente e gli dà una dimostrazione delle sue vie. E qui vogliamo fermarci un attimo prima di concludere, perché è quello che Dio vuole dare a te, a me, nelle circostanze del profeta Elia, simili alle quelle che lui stava vivendo. Dio gli disse, guardate un poco cosa fa Dio. Dio gli disse, vai fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, tremendo, uno tsunami, maremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, come al segno proprio di avere percepito la presenza di Dio, e andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca, e una voce giunse fino a lui e gli disse: che fai qui, Elia? È strano questo brano, e vogliamo molto brevemente vedere che cosa significa, che cos'è questa specie di show che Dio fa ad Elia, in qualche modo per trasmettergli qualche cosa. Sta insegnando qualcosa di importante al suo profeta, sta insegnando qualcosa di importante Dio questa mattina a te. Dio gli dice: guardami un attimo, e gli fa tre immagini forti. Prima un vento impetuoso, tremendo, fortissimo. Mamma mia, il vento è qualcosa di bello quando è un vento fresco in un'estate, ma quando è un vento impetuoso che schianta i monti e spezza le rocce, mamma mia, ma questo è un vento pericolosissimo, è un vento distruttivo, è un vento che sconvolge, ma in qualche modo Dio non è nel vento, cioè come dire, la potenza è mia, io scuoto, io muovo ogni cosa, io manifesto la mia potenza in una maniera fisica, in una maniera materiale. Il vento è qualcosa che tu certamente quando è fortissimo non puoi non sentirlo, che ti può persino sollevare, ma Dio non era nel vento. E così dopo un terremoto tremendo, io immagino gli stati d'animo di Elia, in qualche modo dice: mamma mia, che sta succedendo? Qualche cosa sta avvenendo. Però è una lezione profonda alla sua capacità di percepire Dio. Perché? Perché subito dopo c'è il fuoco profondo, fortissimo, quel fuoco che lo stesso Elia aveva visto scendere dal cielo e consumare l'olocausto. Ma tutto questo in qualche modo è come se non fosse Dio. Elia ha bisogno di scoprire, di sentire Dio in una dimensione diversa, non in una dimensione fantasmagorica dove tutti vediamo i fuochi d'artificio e diciamo: che belli, che forza, che potenza, vediamo tutte le cose grandi, megagalattiche, vediamo le cattedrali, vediamo le imprese umane nel nome di Dio e diciamo: che bello, che grande, che forte, che sconvolgente. Elia ha bisogno di entrare in una consapevolezza nuova di Dio. Dio sta cercando di fargli capire che sebbene è lui autore del fuoco, è lui autore del vento impetuoso, è lui autore del terremoto, ha bisogno di incontrare Dio in una dimensione nuova. Tante volte Dio ha bisogno forse di creare dei terremoti nella nostra vita. Ma non è quella la sua volontà, non è il terremoto. Quelle sono delle circostanze, delle situazioni. Certe volte Dio ha bisogno di fargli vedere la sua potenza con un fuoco appariscente, potente. Ed è bello in quel caso vederlo, ma non è quella la sua rivelazione. Non è quello che ti avvicinerà di più a Lui. Non sono necessariamente i segni che ti daranno un rapporto più profondo. E la cosa che mi colpisce, e andiamo alla conclusione, è che a un certo punto, dopo il vento, il terremoto e il fuoco, dopo il fuoco un suono dolce e sommesso, come a dire: Dio cerca di comunicare su un piano diverso da quello delle risonanze emozionali, fuoco che fa paura, fuoco che attira, terremoto che fa paura, che minaccia, vento che... Tanti movimenti atmosferici fortissimi che sono manifestazione di qualche cosa di Dio, ma Dio è interessato ad essere percepito in questo suono dolce, sommesso. Ci alziamo in piedi. Un suono dolce, sommesso. Lì Elia riconosce la presenza di Dio, si copre con la faccia col mantello, Dio gli parla e gli può dare le istruzioni successive. Infatti gli dice: va fino alla strada del deserto, poi ungerai il re Azael e poi ungerai Eliseo come profeta. Gli dà la continuazione. Cosa vuol dire? Ci saranno dei momenti in cui ti troverai in questa situazione drammatica, dove sembra che non valga la pena combattere per Dio, sembra che non valga la pena fare la volontà di Dio, sembra che quelli che sono dalla parte del male, le mode, i costumi sbagliati sono più forti, quindi sei quasi sempre un Don Chisciotte contro i mulini a vento, puoi sembrare, ma in quei momenti dove la paura ti farà richiudere, dove ti tirerai indietro, dove penserai che Dio non si può servire di te perché non sei migliore degli altri, forse all'inizio eri come Pietro che dicevi: sebbene gli altri, Signore, io non ti tradirò, io, e proprio questo poi si è trasformato in un senso di paura, di solitudine. E sei lì in una spelonca chiuso, sei lì che magari frequenti la comunità, però in qualche modo dentro è come se avessi finito di credere che Dio ti può usare. In quella situazione il Signore ti cercherà di parlare e ti parlerà in una maniera nuova e ti dirà: ascoltami, perché ora ti parlo in una maniera nuova. Non con qualcosa che ti possa scuotere esternamente, non con qualcosa che ti possa solamente entusiasmare, ma un suono dolce, sommesso. Comincerò a rendere sensibile il tuo orecchio alla mia voce. Non più mediata dalle emozioni tremendi, non più sono qui, l'urlo, Dio mio, Dio è qui, no. Perché tu senti l'urlo, vedi la manifestazione grossa, ti entusiasmi, ma questo non stabilisce un rapporto vero, profondo. Dio ti comincerà a parlare nell'intimo. Comincerai a sentire questo suono dolce, sommesso. Cos'è questo suono dolce, sommesso? Se non la presenza dello Spirito Santo che cercherà di comunicarti, cercherà proprio di incontrarti. Cercherà di illuminare quelle forze nuove che sono in te, cercherà di guarire la tua paura, cercherà di sanare quelle ferite profonde. Dicevamo questa mattina, il suono dolce e sommesso è come lo scorrere dello Spirito Santo che finalmente viene percepito. Lì è Dio. E se tu comincerai ad ascoltare il suono dolce e sommesso, questa musica nuova, questa musica vera, non che ti prende il ritmo, il movimento, quello è bello, ma questo è Dio. Tante volte noi ci attacchiamo ad alcune manifestazioni di Dio e poi rimaniamo con i vestiti da carnevale e non sappiamo come affrontare la vita, ma il suono dello Spirito Santo che ti comincerà a parlare proprio quando sei in quella spelonca, quando sei con la sensazione di essere sconfitto, lì imparerai a riconoscere l'opera di Dio in una maniera nuova. Lì Dio potrà nuovamente dirigerti verso il suo progetto. Volete imparare ad ascoltare questo suono dolce, sommesso? Volete smetterla di correre, Cristo eccolo qui, eccolo là, una manifestazione potente là, potente sopra? Volete capire che Dio sta cercando di distrarre la vostra attenzione dal vento, dal fuoco, dal terremoto, ma non perché lui non li può e non è alla base di queste manifestazioni, ma perché lui sa che la vostra forza dipenderà dalla capacità di ascoltarlo in questo suono dolce, sommesso, che non si impone. Non è una musica che ti violenta, non è una musica che... ma è qualcosa che comincia ad ascoltare dalla sua presenza e comincia a diventare una forza nuova. Anche se non ci saranno più le emozioni, non ci saranno gli strantolamenti, non ci saranno chissà quale grande manifestazione esterna come rassicurazione che c'è Dio, comincerai ad accorgerti che il suono dolce e sommesso è molto più forte, perché è come una dinamo. La dinamo non fa tanto rumore, un suono dolce e sommesso, non melodioso naturalmente, ma produce un'energia incredibile. Noi tante volte abbiamo fatto tanti rumori, tante cose, tanti, e non abbiamo prodotto un contatto più profondo con Dio. Ma io ti dico, ascolta questo suono di libertà, ascoltalo lì dove ti senti imprigionato, lì dove ti senti incapace. Non andare nuovamente nel fuoco, nel terremoto, non pensare che sarà il fuoco, il terremoto, che devi aspettare il prossimo terremoto per entrare in sintonia con Dio, anche se tante volte Dio dovrà fare un terremoto perché tu ti accorgi che hai bisogno di Lui. Ma accorgiti di questo, di questa presenza debole, piccola, che se ne va, è come qualcosa che se non stai attento non ascolti, non si impone, ma ascoltalo, e nel mentre che l'ascolterai avrai una nuova energia, una nuova forza, una nuova capacità di uscire dalle trappole dove la paura ti ha portato. Preghiamo insieme. Signore, ti ringrazio perché tu operi nel profondo della nostra vita, e certamente all'inizio del nostro cammino ci è sembrato più facile essere trasportati dalle tue manifestazioni potenti, e grazie per queste manifestazioni, grazie Signore perché il vento della potenza del tuo spirito può compiere miracoli grandi, grazie perché il fuoco della tua potenza può bruciare il male, grazie perché il terremoto può fare crollare tutti i falsi equilibri, Signore. Ma questa mattina ancora sappiamo che la nostra forza sarà nella calma, nella fiducia, sarà nell'ascoltare questo suono di libertà che è la tua presenza in noi. Io ti chiedo, Padre, che tutti quelli che si sentono in crisi, si sentono scoraggiati, si sentono avviliti, possano cominciare ad accorgersi di questa musica nuova nel loro cuore, questa musica nuova del loro spirito. Sì, Signore, perché tu hai acceso questa radio dentro di noi. Ti chiedo, Padre, che possiamo smetterla di cercare altre lunghezze d'onda, possiamo cominciare a sintonizzarci su questa radio che mette onde d'amore, onde di libertà, e questo suono dolce, sommesso, ci dia il coraggio nuovamente di rientrare in gioco, di rientrare nel tuo progetto e di andare dove tu ci stai chiamando. Grazie, Padre, nel nome di Cristo benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica, buona domenica. Cercate di ascoltare un poco la musica che c'è nel vostro cuore. Amen.